Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Buon pomeriggio, ciao a tutti. Qui per un nuovo appuntamento con Palla in tribuna. Come sempre c'è il nostro numero che è il 333-9200-170. Siamo ormai a un giro di boa importante con il Parma che è fuori dal discorso playoff e quindi è tempo di bilanci. Sicuramente si sta ragionando anche in questo senso in società. Cercheremo di capire in queste puntate, anche nella puntata di oggi, divagando un pochino anche per alleggerire un po' il clima in casa crociata, su quale futuro aspetti il Parma. Ieri c'è stata una notizia negativa perché la primavera aveva dominato fino a poche giornate fa il campionato di Primavera 2, cioè la Serie B delle primavere. Sembrava destinata a una promozione diretta, poi pian piano ha perso tante pedine importanti, nonostante qualche innesto dalla prima squadra. Qualcuno invece è andato a giocare con la prima squadra. Sta di fatto, insomma, che si sono persi i punti. Ieri si è perso 4-0 contro il Venezia con Lecchio. Di fatto, a una giornata dal termine, la primavera si ritrova meno uno dall'Udinese, con da disputare una giornata sabato in trasferta a Chiavari contro l'Entella. Non un impegno impossibile, però c'è un problema perché l'Udinese gioca contro la Reggiana, che è ultima con soli 5 punti, un campionato da dimenticare, quindi sulla carta un impegno molto molto agevole. Quindi il Parma teoricamente in questo momento passerà dai playoff. Peccato, perché è importante il campionato di Primavera 1 da raggiungere, perché è sicuramente più allenante per i giovani, un banco di prova molto più severo per la squadra, un passaggio di crescita che a questo punto diventa più complicato. Non impossibile, ma bisognerà passare ai playoff con tutto annesso, tutte le incognite annesse, anche la delusione per aver perso un po' di punti per strada. Sono stati molto bravi i ragazzi del Parma, poi per varie cause si sono persi nel momento finale, ma chissà che un colpo di coda non sia quello buono per salire di categoria. La primavera tiene banco, anche perché la prima squadra non ha più nulla da dire in questo campionato. Sarà un pochino arbitro della corsa ai playoff, anche se il Perugia in questo momento è svantaggiato. Il Perugia che è il prossimo avversario del Parma rispetto agli altri. Allora in casa Parma si ragiona sul futuro dell'allenatore, dei dirigenti, dei giocatori. Ci sono tanti temi da discutere e noi oggi ne parleremo insieme a Remo Gandolfi, scrittore, grande appassionato di calcio. Ci siamo già sentiti su queste frequenze o negli studi di Bar Sport. Poi ci sarà Francesco Monaco, poi vi presenteremo anche la puntata di questa sera di Calcio e Calcio su 12 TV Parma. Allora, abbiamo un primo messaggio prima di iniziare un po' il dibattito, la puntata odierna. Questo è Bruno da Parma che scrive: vorrei fare una domanda al presidente Krause. Cosa si prova a buttare milioni dalla finestra per ottenere queste continue delusioni? Dopo 2 anni di bip calcistica, non è il caso di guardare in faccia la realtà e fare piazza pulita dei dirigenti? È vero che ciascuno può buttare i soldi come vuole, ma visto l'operato della strana coppia Ribalta Pedersoli, qualche interrogativo al suo posto me lo porrai. Questo scrive Bruno. Vediamo poi cosa ci scriveranno anche gli altri ascoltatori. 333-9200-170. C'è già qualche voce su possibili cambi anche in panchina. Non è scontato il futuro di Iachini a Parma, tutt'altro. E poi oggi ha parlato il procuratore di Mann. Cosa ha detto? Insomma, sappiamo che spesso dice ha detto cose fuori luogo in passato. Oggi, insomma, è stato un po' più vago, però ha detto può succedere di tutto. Se arriva una buona offerta, vado proprio a citare didascalicamente quello detto di G-Sport, il sito rumeno. Può arrivare una buona offerta, può partire in prestito, ma ora è presto. Insomma, comunque dà per scontato, come avevamo detto circa 10 giorni fa, che Mann se ne vada. Poi ha lanciato una frecciata: se fosse rimasto da Versa, forse la situazione sarebbe stata completamente diversa. Con il budget che ha, il Parma può solo puntare alla promozione. Così via. Quando parla fa sempre discutere. È chiaro che Mann sarà una probabile telenovela estiva del mercato del Parma. Adesso facciamo un po' il punto della situazione con il servizio di Alberto Rugolotto, poi andiamo con i nostri ospiti.
Lecce, Pisa e Frosinone Monza sono i due big match della terz'ultima giornata di una Serie B ancora apertissima, in vetta tra promozioni dirette e play-off. Uno spettacolo assicurato al quale il Parma e i tifosi crociati assisteranno da spettatori e con l'unico interesse di capire chi rimarrà come avversario nella prossima stagione in cadetteria. In quest'ottica, giochi ancora aperti in Serie A, in Serie C, oltre al Bari, su Tirolo e Modena, favorite per salire direttamente. Nella massima categoria, invece, Genoa, Salernitana e Venezia, appaiate a pari punti, mettono pressione a Cagliari-Samp. Per Campani e Veneti anche lo scontro diretto nel recupero di mercoledì prossimo. Comunque vada, sarà ancora una volta una Serie B difficile. La speranza dei tifosi del Parma è che pure queste considerazioni, meri dati di fatto, siano già sul tavolo del presidente Krause e della dirigenza nella pianificazione della prossima stagione. Date per il lavoro estivo, decisioni sui giocatori di rientro dei prestiti, nodo del futuro di Iachini, sono queste le priorità. Per il tecnico potrebbero pesare anche le ultime tre gare, non tanto per la classifica né per i risultati, la sua media punti è ora leggermente peggiore di quella di Maresca, con il Parma quasi mai nei primi 10 posti in classifica, quanto per le risposte che daranno il gruppo e alcuni singoli giocatori. L'allenatore Ascolano resta comunque in bilico e sul tavolo rimangono tanti profili anche di tecnici di Serie B. Al timone della dirigenza sportiva rimane saldamente per il momento il DT Ribalta, che però è sponsor di Iachini. Nuova rivoluzione o meno che sia, si proseguirà negli investimenti sui giovani e nella valorizzazione dei prospetti, già in rosa tra le pochissime note liete di una stagione fallimentare. Verso la conferma i vari Turk, Cercati, Koulibaly, Camara, Bonny, Siz e Benedijak.
Palla in tribuna.
E così questo è un po' il punto della situazione. Abbiamo il nostro primo ospite, che è Remo Gandolfi, scrittore grandissimo, appassionato di calcio. Ciao Remo.
Ciao Marco, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, grazie per essere con noi, perché devo fare un piccolissimo inciso. Noi ci occupiamo della quotidianità, dell'attualità, corriamo sempre dietro alle notizie. Poi ci sono delle persone che amano così tanto il calcio che diventa quasi una malattia, se non sbaglio. Remo è uno di questi e di calcio, a mio avviso, ne sa molto di più di tanti addetti ai lavori. Chiudo l'inciso. E allora approfitto per chiedergli qualche commento. Divagheremo un po', Remo, in questa puntata.
Benissimo. Benissimo, è più divertente.
Perché dopo ti chiederò dei nomi, viaggiamo anche oltreoceano, insomma, proviamo a capire in che modo lavora. Magari diamo anche qualche consiglio, poi se qualcuno vuole ascoltarci, magari uno spunto su 10 potrebbe essere buono. Intanto ti chiedo, abbiamo parlato di fallimento, a dire il vero da qualche settimana si parla di fallimento sportivo per il Parma, per la classifica, per i risultati di quest'anno. Ti chiedo qual è l'aspetto più deludente, a tuo avviso, della stagione che va concludendo la squadra crociata?
L'aspetto più deludente, secondo me, è quello che alla fine non hai costruito nulla. Possono anche non arrivare i risultati, però quando crei una base di un certo tipo, di una certa solidità, puoi pensare al futuro di affrontarlo con un pochino di fiducia. Stavolta non è successo, in questi 2 anni non è successo, non è successo quest'anno, non è successo negli ultimi tempi. L'idea è quella di un cantiere continuamente aperto, dove dovrai fare scelte importanti, investimenti, partendo da veramente poche certezze. Questo è l'aspetto più negativo, perché puoi anche arrivare decimo, però se scopri di avere 6-7 undicesimi di una squadra che possa essere affidabile, è un conto. In questo caso direi che i numeri sono un pochino più bassi.
Ecco, infatti, guarda, su questo sono d'accordissimo, e mi viene da dire anche per fortuna non c'è stato anche un finale di campionato illusorio a riabilitare alcuni giocatori, alcune pedine. Cioè, sarà una riflessione molto molto approfondita. Quali sono secondo te le pedine sulle quali contare per un possibile 11, anche se sono poche?
Guarda, per poter davvero pensare di avere la qualità di giocarsi i primissimi posti, togli Del Prato, Bernabé e Vasquez, più qualche giovane, quelli citati prima nel pezzo di Urgolotto, che ci stanno, i turchi Cercati, che comunque sono in prospettiva, io più di quei 3-4 giocatori lì sinceramente non vedo. Questo può essere un problema. Poi sappiamo, ci sono dei ritorni, c'è il mercato che comunque ti riporterà a casa giocatori che possono diventare importanti, però in questo momento la realtà è questa e non è confortante. Sono d'accordissimo con te, perché fare risultati adesso senza pressione, sapendo che è un campionato che non ti porta da nessuna parte, poteva veramente illudere qualcuno, pensare di avere chissà cosa. Meglio davvero così, è triste dirlo, ma meglio così, in modo che si guardi in faccia la realtà con consapevolezza e si guardi davvero un futuro diverso da quello che è stato negli ultimi 2 anni.
E sarà un mercato difficile, anche perché il Parma eredita una quantità di giocatori che rientrano da prestiti, sappiamo come è difficile poi piazzarli, poi c'è questa nuova regola che riduce proprio il numero dei prestiti, quindi insomma mi immagino anche tante risoluzioni di contratto o cartellini anche svenduti, ecco, su questo fronte.
Sì, sicuramente, no, ma è impressionante questa cosa qua di questo numero di giocatori gestiti esagerati, che non è una realtà solo di Parma, nel senso che purtroppo ci sono regole talmente balorde e confuse qua in Italia che ti permettono di avere questo assurdo rose con 35-40 giocatori. Io continuo a ripeterlo, ci sono degli esempi in giro per il mondo che possono essere presi, assimilati e fatti nostri, non li prendiamo. Sai bene, Marco, di come si parla, no? della qualità del calcio spagnolo, i giovani giocatori che a 18-19 anni sono nelle prime squadre, anche di squadre importanti come Barcellona, Real. Lì è molto semplice, la regola è che tu ad agosto, prima dell'inizio del campionato, dai una lista in federazione con 25 giocatori e sono quelli. Se ci sono infortuni, squalifiche, cali di forma, tu vai a pescare nella primavera, nella seconda squadra, per scoprire spesso e volentieri che quelli che hai nella primavera valgono, sono addirittura migliori di quelli della prima squadra. Cosa succede? Che una primavera che non ha davanti l'obiettivo della prima squadra, anche un giocatore valido, finisce per perdere fiducia, perdere convinzione, perdere stima. Quanti giocatori buttiamo fuori noi dalle primavere alla prima squadra? Questo è un altro problema che non è, ripeto, solo Parma, ma che va affrontato, perché il Parma cosa ha utilizzato? 40 giocatori quest'anno. È assurdo.
Assolutamente, è molto molto interessante questo discorso. Effettivamente vediamo giocare nel Barcellona Gavi, correggimi se sbaglio, un 2004 ha fatto gol.
Esattamente, a 18 anni.
Ha fatto gol già in nazionale.
Fin da Fabregas, parliamo di anni fa. Fabregas ha 19 anni, talento del Barcellona, titolare nell'Arsenal. Cioè loro, Pedri, Rodri, hanno sempre fatto così. Ed è così che crescono i giocatori. E perché hanno davanti l'obiettivo, giocando nella seconda squadra, di poter giocare nella prima, nella squadra importante. Da noi con 35 giocatori in rosa, cioè, ci deve venire un'epidemia davvero.
Anche perché poi diventa importante il lavoro della primavera. Adesso c'è stata questa delusione, questo calo, che secondo me comunque è legato al lavoro della prima squadra, perché ci sono stati infortuni importanti, si è fatto male qualcuno in primavera, qualcuno è andato fisso, stabile in prima squadra, e adesso la primavera è in quel limbo che rischia di finire ai play-off. Anche in questo senso era molto importante magari gestire la primavera per questo finale di campionato, perché il passaggio dalla primavera 2 alla primavera 1 sarebbe molto più allenante, ecco, come campionato per i ragazzi.
Assolutamente, assolutamente. Sì, siamo sempre lì. Insomma, guarda Turk, quante volte capita che il ragazzino trovi davanti infortuni ai due portieri davanti a lui, è rarissimo. È stata una combinazione, adesso siamo accorti di avere in casa un ragazzo comunque con delle qualità, però è proprio il sistema che non funziona. Adesso tu dovrai gestire quanti giocatori, non lo so, di rientro, anche quasi sconosciuti, perché ce li hai in giro anche in società quasi dilettantistiche, e adesso ti trovi in una situazione difficile da gestire, perché fare acquisti quando prima devi scoltire la rosa diventa complicato, anche se vai a prendere dei giocatori che sono svincolati o comunque sul mercato a prezzi accessibili.
Adesso, Remo, in casa Parma sono tutti un po' in discussione, e parlo sia a livello dirigenziale, quindi il duo Ribalta Pedersoli, ma anche Iachini, che divide un po' la piazza. Ti chiedo però, quale sarebbe secondo te il primo passo da fare per la società, per costruire, appunto, provare a ricostruire un progetto?
Allora, io credo che 2 anni sono un po' duro, però effettivamente 2 anni sono più che sufficienti per valutare le qualità, in questo caso le non qualità, di una dirigenza che ha sperperato soldi a destra ma anche non ha dimostrato di avere una programmazione, una pianificazione, degli obiettivi chiari. Sono stati buttati via dei soldi, sono state fatte campagne acquisti di riparazione gestite dal panico con giocatori che hai visto a gennaio che sono arrivati che non hai praticamente utilizzato. Gli allenatori, io li vedo, Iachini o Maresca o comunque l'allenatore in generale, come l'ultimo responsabile di questa situazione. Maresca è stato presentato con un progetto a medio-lungo termine, 17 punti in 13 partite, è stato fatto fuori. Iachini arriva, non mi piace Iachini, non mi piace il suo gioco, odio la difesa 5, credo in un calcio molto più propositivo, però Iachini quantomeno deve avere, probabilmente avrà, la possibilità di fare lui una campagna acquisti e una preparazione, perché arrivare in corsa per un allenatore è sempre molto difficile. Si vedrà che strade intendono scegliere, però ripeto, quello che ha combinato la dirigenza in questi 2 anni è francamente, francamente triste.
Ti chiedo allora, adesso iniziamo a divagare, poi ricordiamo un appuntamento, perché se l'ho appuntato bene, parliamo anche dei tuoi libri, perché giovedì 28 presenti Matti, Miti e Meteore, giusto?
Sì, sì, sì.
Ma ne parliamo tra pochissimo. Allora, sei un esperto di calcio, soprattutto sudamericano, e allora, ammesso che non abbiamo, stiamo divagando, faccio sempre questa premessa, però qualche idea sulla panchina per il futuro del Parma, dall'Italia o dal mondo, come si dice quando si danno le notizie?
Sì, allora, guarda, l'altra sera in trasmissione c'era Giovanni Bia, ti ricordi, no?
Sì.
Parlavamo, lui lo fa di mestiere, fa il procuratore, e concordavamo tutti quanti che un mercato accessibile e francamente ricco, anche il rapporto qualità-prezzo come quello argentino non c'è. Io credo che nel campionato argentino, ma non solo giovani ragazzi promettentissimi, anche giocatori comunque di una certa esperienza o anche in giro per il mondo, ci siano veramente, ci sia il potenziale per costruire qualcosa di importante. Ripeto, rapporto qualità-prezzo enorme, perché le squadre argentine sono da sempre in crisi economica, quindi
bisogna
puoi acquistare giocatori forti a 4-5 milioni di euro e porti via delle gioie, come le chiamano loro, dei gioielli autentici. Sicuramente bisogna fare una programmazione di un certo tipo. Io ti dico questo, una cosa che si è persa di vista negli ultimi anni rispetto a quello che è sempre stata nella storia del calcio da sempre, è l'importanza del gruppo. Un gruppo coeso, affiatato, in condivisione, con degli obiettivi chiari. Adesso non ti voglio citare cose particolari come l'Athletic Bilbao, che è solo baschi, o il Chivas di Guadalajara, che sono solo messicani e sono comunque ad alti livelli. Però senza un gruppo diventa, sì, difficile costruire qualcosa. E un gruppo dove ci sono? Quante nazionalità nel Parma? 12, 13, 15 diverse? Quante lingue si parlano? 5, 6? Così costruisci poco. Il gruppo così non lo crei. E questo secondo me è una delle cose che si sono perse di vista con la globalizzazione anche del calcio a livello mondiale. Per fare questo, gli argentini, secondo me, torniamo al discorso, sono perfetti, perché sono in gran parte di origine italiana, sì, sono bravi, e quindi io da lì ripartirei per costruire un blocco con italiani forti, giovani, che ci sono in giro, basta andarli a pescare nei posti giusti, con un blocco di giocatori argentini. Se vogliamo fare qualche nome...
Ecco, tra io sono curioso qua, perché poi ci piace giocare.
Allora, guarda, se tu vai al Vélez Sarsfield, che ha delle origini italiane nella creazione, eccetera, c'è un ragazzo che gioca esterno rifinitore, si chiama Luca Orellano, che è un fenomeno. Ha il sinistro, uno dei sinistri più belli, dei mancini più forti che abbia visto negli ultimi anni.
Meglio del destro di Brunetta.
Sì, vabbè, dai. Non è così come lo stiamo facendo. Dai, ho fiducia, può darci una mano ancora, anche se purtroppo adesso nell'occhio del ciclone. Luca Orellano è fortissimo, c'è Thiago Almada, centrocampista sempre del Vélez, parlo di ragazzi di 20 anni, 19, sì, 20 anni che porti via poco. Qual è il problema? Che uno, si fa fatica a avere il coraggio di fare delle scelte su ragazzi così giovani. Secondo, ci sono squadre come la Fiorentina, che ha Burdisso nello staff dirigenziale, che sa i giocatori argentini forti, sì, che guarda Martinez Quarta e Nico Gonzalez, che giocatori sono, sì, e li ha pescati lui sostanzialmente. E ce ne sono tanti. In Europa ce ne sono che girano anche gente affermata, che comunque ha una trentina d'anni, con esperienza ad alti livelli. Penso a Ivan Marcone, che era regista del Boca, regista difensivo, che è un morsica, polpacci, conquistatore di palloni. Penso a Guido Carrigio, che è un altro attaccante che ha fatto un percorso Southampton, Monaco, adesso una trentina d'anni in Spagna, nel gioco aereo probabilmente il più forte giocatore della Liga. Ce ne sono diversi. Chiaro che, ripeto, dipende dalle intenzioni che si hanno e come si vuole costruire una squadra.
Ti chiedo...
Poi gli allenatori ne parliamo o facciamo finta di niente?
No, ne parliamo perché è sicuramente un argomento sul piatto anche in casa Parma. In quel caso lì ti chiedo anche però chi hai visto ragionare in maniera interessante, a tuo avviso, naturalmente, in Italia, che sia in una categoria inferiore o che sia anche tra i big.
Beh, Walter Sabatini è, secondo me, una delle persone più competenti che ci sia nel calcio in Italia. Credo che quel minimo di impatto che ha dopo due mesi, cos'è, che la Salernitana, lo si vede immediatamente con quello che è stato già costruito ultimamente, è uno che comunque ha conoscenza del calcio. La Fiorentina è un'altra squadra che si sta muovendo benissimo, oltre ad avere un progetto di un certo tipo con un allenatore che in Italia è abbastanza una mosca bianca per la proposta di gioco che fa, per il coraggio, per quello che propone. Ma ci sono sicuramente, come ci sono allenatori validi, cioè io ti dico, un Venturato a me fa una gola incredibile, per me è una persona molto competente che viene dalla gavetta, perché lui ha fatto gavetta davvero, perché sembra una battuta, ma quando hai allenato il Pizzighettone poi...
Si faceva proprio un altro mestiere a inizio...
Esatto, cioè lui ha fatto dell'altro e guarda quello che ha costruito col Cittadella, riuscire a dare continuità a una squadra con un budget limitato, sapendo quello che ti dicevo prima, costruire un gruppo che è riuscito a mantenersi motivato per anni. Questa è una cosa che secondo me è da ammirare.
Allenatori che possano, ad esempio, io ragionavo su Zanetti del Venezia in caso di retrocessione o salvezza anche, nel senso che secondo me l'avventura poi potrebbe essere terminata lì.
Sì, è un'altra scelta interessante. Tra l'altro a me piace anche caratterialmente, perché io continuo a pensare che ormai adesso non voglio fare un discorso generazionale, però con i ragazzotti che ci sono adesso di 20, 21 anni, 22, che sono abbastanza difficili da inquadrare anche proprio così a livello caratteriale e disciplinare, allenatori con un certo polso possano venire decisamente buoni. Io l'altra sera ti parlavo di quello che io spero e conto di vedere presto in Europa, che io ammiro tantissimo, che è Matias Almeida, che ce lo ricordiamo come giocatore e che sta diventando un grandissimo allenatore e che unisce queste due cose, fa giocare al calcio e ti garantisco che con lui i furbetti non vanno molto lontano. Insomma.
Potrebbe essere un'ipotesi per il Parma, però credo, seguo anche qualche tuo post, credo che stia firmando per qualcuno.
Sì, in Grecia la EK, che è una delle più grosse squadre greche, la roba di ieri l'altro, purtroppo è andato, però insomma ha fatto delle cose eccezionali in carriera. Prima ti citavo il Chivas di Guadalajara in Messico, squadra che gioca solo con giocatori messicani, non vincevano nulla da 20 anni, è arrivato lui, ha vinto addirittura la Coppa Campioni del Centro America, un campionato e due coppe messicane, quindi insomma le capacità ci sono.
Che hai visto in Serie B quest'anno invece che ti convince, potrebbe essere un'idea per il Parma? Io tra l'andata e il ritorno non dico che mi sia innamorato, però Partipilo è sicuramente uno dei giocatori più interessanti del campionato.
Sì assolutamente, e ce ne sono diversi. Io ad esempio, a me piace tantissimo per la mole di gioco che fa, per le caratteristiche, Moreo del Brescia.
Sì.
Se va su chiaramente non è toccabile. Rimane, cioè se Brescia rimane in B, chissà, potrebbe essere interessante, perché sono quei giocatori in Serie B che sono molto utili, perché sanno fare reparto, fanno salire la squadra, i suoi 8, 10, 12 gol li fa. E alla fine, Marco, se ci pensi, a noi sono mancati quei 10, 12 gol di un attaccante che avrebbe fatto la differenza, perché alla fine con un attaccante in doppia cifra, noi abbiamo avuto solo Vasquez in doppia cifra. Un attaccante in doppia cifra facevi qualcosa di più, insomma.
Assolutamente. Gli abbiamo visto girare attorno alla squadra, lo faceva, non è un caso che Inzaghi dopo il Venezia se lo sia portato anche a Brescia.
Esatto. E Inzaghi, visto che parlavamo di allenatori, io non l'ho sentito dire da nessuno, però io credo che diventerà, se non ha già accordi con altre squadre, un nome che sentiremo per il Parma nel caso si decida di prescindere da Iachini.
Leggevo prima, lo scriveva Guglielmo Truppo su Parma Today, anche il nome di Caserta. Ecco, il Benevento ha fatto un campionato strano, però gioca abbastanza al calcio, secondo me non è ancora fuori dal discorso promozione.
No, è verissimo, giocano a calcio, ha una bella idea di calcio, però a questo punto bisogna capirci chiaramente con la società soprattutto. Quando ti parlavo prima di pianificazione e programmazione e obiettivi chiari. Quando prendi un allenatore che intende giocare a calcio, che intende costruire un certo tipo di gioco, di struttura, questi allenatori hanno bisogno di un pochino più di tempo, che il tempo è la cosa che purtroppo non diamo più sostanzialmente a nessuno, nel calcio in generale.
Assolutamente.
Uno che arriva, che si mette a 5 dietro, gioca in contropiede o scavalca il centrocampo, sono capaci più o meno tutti. Quando devi cominciare a costruire un'idea di gioco, costruzione magari dal basso, un certo tipo di gioco offensivo che fa sì che ti scopri magari un pochino di più, e ci devono essere dei meccanismi difensivi di un certo tipo, presuppone un pochino di tempo in più, e questo purtroppo lo abbiamo visto con Maresca, no Marco?
Cioè, assolutamente.
Tante parole belle, poi arriva, scopri che poi quel disastro non era, anche perché, ripeto, Maresca, io mi arrabbiai tantissimo quando venne licenziato, Maresca ci ha portato i due giocatori più forti che ha il Parma quest'anno. Bernabé e Vasquez sono qua grazie a lui.
Assolutamente. Sentiremo allora giovedì alle 18, giovedì 28 aprile, presso la Mondadori Store, giusto?
No, è in Cittadella.
In Cittadella, scusate.
Un spazio, sì.
All'Ostello, ho letto male. Allora, giovedì 28 alle 18, all'Ostello in Cittadella, Matti, Miti e Meteore. Libro di Remo Gandolfi, ci sarà anche Paolo Grossi, insomma, per chi ama il calcio, credo che, soprattutto chi è un appuntamento imperdibile. Mi fai tre nomi che citi in questo libro?
Allora, questi qua sono focalizzati sul calcio sudamericano, che è un potenziale di storie incredibile.
Sì.
Guarda, ce ne sono tanti, per citare i più noti c'è Mario Kempes, che ha avuto un'infanzia di un certo tipo, che lo ricordiamo tutti in Argentina.
Anche poi a Fiorenzuola lo ricordiamo a fine.
Bravissimo, quella Fiorenzuola è un'esperienza pazzesca, cioè una cosa incredibile. Più recenti c'è Radamel Falcao, che è un altro che io sinceramente sta facendo gol nel Rayo Vallecano in Spagna, 36 anni, non lo so, ma a me ingolosirebbe, perché 7-8 anni fa centravanti d'area più forte che c'era.
È arrivato lì a essere il migliore forse dei centranti, poi si è anche fatto.
Sì. Io ti dico, è stato almeno 2-3 anni che era veramente, veramente immarcabile. Ma poi ci sono tante storie particolari, c'è la storia del Trince Karlovic, che è un giocatore sconosciuto fuori dall'Argentina, e in Argentina è un mito assoluto. Maradona disse che era il più forte giocatore argentino di tutti i tempi, ed è uno che per scelta, perché era veramente originale, particolare, non si è mai mosso da Rosario e ha giocato praticamente in Serie B tutta la vita, con storie particolari. Insomma, poi ci sono tanti brasiliani, Paolo Cesar, c'è la storia molto bella, quella di Geraldo Alves, che è lo zio di Bruno, quello che giocava nel Parma, titolare della nazionale brasiliana, più giovane di Zico, esordì prima di Zico. Zico, ce lo ricordiamo tutti, certo. No? Erano praticamente fratelli, erano amicissimi, morto per un'operazione del tonsille, e questo qua sarebbe stato uno dei più grandi centrocampisti della storia del calcio brasiliano.
Bellissimo, allora giovedì prossimo, quindi non oggi, il 28 all'Ostello alle 18, si parla di tutto questo e molto altro. Io ringrazio tantissimo Remo Gandolfi per essere stato con noi.
No, grazie a te Marco, è sempre un piacere.
Ciao. Abbiamo chiacchierato, divagato, ma insomma in una stagione così ci sta come, ma ci starebbe anche se il Parma stesse volando, perché è sempre bello per chi ama il calcio parlare non solo del calcio di casa nostra. Intanto sono arrivati tanti messaggi. Allora, questo è il nostro amico Luca, che saluto, ci ricorda che la partita di Perugia del Parma di lunedì sarà arbitrata dal signor Di Martino di Teramo. Ciao Luca. Allora, questo invece è Roberto. Tutti sono in prestito con diritto di riscatto, non con obbligo, per cui il lavoro non manca, certamente migliore di quelli che abbiamo, scrive Roberto, parlando di giocatori in prestito. Una punta come Cornelius avrebbe fatto molto comodo. Ah beh, quest'anno probabilmente. Allora, torno da Vito, che è quello del 5%, che didascalicamente mi spiega. Il mio 5% era la mia percentuale fin dall'inizio della stagione, perché non dimentichiamolo che eravamo partiti a centrocampo con Schiattare, la Juric e Somme. Ma come si faceva a dire che era una corazzata? Il discorso è lungo, ma bisognava continuare con Maresca nel progetto triennale. Forza Parma, Vito. Cristian, in pratica i più balordi argentini li abbiamo presi noi, scrive impietoso. È bello sentire uno scrittore che ne sa così tanto di calcio. Mi chiedo, ma perché non si mette a disposizione i Kraus per il bene del Parma? Ci scrivono parlando di Remo, e chissà, insomma, di consigli veramente c'è tanta conoscenza. Poi chi ama il calcio trova il tempo di guardarsi non solo la Serie B, la Serie A, la Champions, ma di andare a cercare qua e là, insomma, dopo un po', se c'è un po' di conoscenza, i giocatori che meritano davvero emergono, come quelli che ci ha elencato Remo, che ringraziamo. Noi ci fermiamo, tra pochissimo torniamo con Francesco Monaco.
Palla in tribuna.
1992-2022, 30 anni insieme. Grazie per la vostra fiducia. Mondo Verde, il garden center più grande e fornito dell'Emilia Romagna. Reparti al top di barbecue e cucine, jacuzzi e piscine, arredi da esterni, pergole e gazebo. Il tutto in pronta consegna. Mondo Verde, il garden center che hai sempre sognato, a Taneto di Gattatico. A soli 500 metri uscita Terre di Canossa, autostrada A1 tra Reggio e Parma. Info 0522 67 18 88. www.mondoverdegarden.com.
Parca in Pramja. Parca in Pramja, io pronuncio a putè le mie prime parole. Mame. E poi il mio primo a tuoi be. Perché il mio cuore è il cante. E ne pol che canter. E ne pol che crider. E ne pol che ridor. Che in maniera sole. In Pramja. Le al pan le metere.
Felice Cor Pramja.
Dal 23 aprile in edicola con la Gazzetta di Parma.
Vremo ben ragazzi le ore.
Oh, co fè ma stasera?
Stasera? Stasera che è la partita del ballo.
Sì, ma mia vuoi mangiare bene.
Tutto, guardiamo la partita e mangiamo bene.
Sì, ma andova, am fagnir mat.
Allora, tra sesamo.
Il Damat è arrivato alla Giovane Italia e fa vedere tutte le partite del Parma. Damat, Giovane Italia, Parma e Tortei.
Guardiamo la partita e mangiamo bene.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, seconda parte di Palla in tribuna. Ci stanno scrivendo in tanti al 333 92 00 170. Abbiamo parlato un po' di tutto nella prima parte, ma abbiamo anche un po' focalizzato alcune criticità in casa Parma. Continuiamo su questo filo rosso con Francesco Monaco. Ciao Francesco.
Ciao Marco, ciao a tutti, grazie di avermi chiamato.
No, è un piacere per noi la tua voce sulle nostre frequenze. Prima parlavamo con Remo Gandolfi e allora ti faccio la stessa domanda con cui abbiamo esordito con lui. Qual è l'aspetto più deludente di questa stagione del Parma dal tuo punto di vista?
Allora, dal mio punto di vista l'aspetto più deludente è che delle tante cose che ci dicevamo a inizio stagione e che poi dopo si sono evidenziate come alcuni dei mali del Parma, il distacco dai tifosi, cioè questa spaccatura società, dirigenza e appunto tifoseria, non solo non è stata mai ricucita, ma si sta di nuovo allargando, ecco. Quindi dopo la delusione dell'anno scorso non sei in un altro campionato dove i tifosi praticamente avrebbero accettato qualunque cosa pur di ritrovare un po' di entusiasmo, hai fallito gli obiettivi e il rapporto con la città e con la squadra è ancora tutto da ricostruire, ma se era tutto da ricostruire a Natale vuol dire che c'era un certo margine. Se è tutto da ricostruire in aprile e maggio, vuol dire che nel frattempo appunto questo fossato è stato scavato ancora di più, quindi dovrai lavorare ancora di più per colmare questo gap, usiamo questa parola inglese, e ripeto ancora, io sto ancora aspettando che torni un po' quell'entusiasmo, che poi ci vorrebbe anche così poco forse, perché due settimane con due doppiette di Bernabé, tutti a lustrarsi gli occhi, Bernabé lotta insieme a noi, è un giocatore del Parma, lo sarà sicuramente anche il prossimo anno, quindi, però per dire, ci sono i modi per un po' ravvivare questa mestizia, questo scetticismo. Io leggo tanti che dicono ma no, anche quest'anno ma l'abbonamento basta, non guardo più le partite. Cioè c'è un distacco abissale, quindi la cosa più deludente è che su questo aspetto qua si è lavorato in perdita, oltre che tutti i discorsi sportivi e tecnici che abbiamo già analizzato tante volte.
Assolutamente. E da dove si comincia a ricostruire? Perché la situazione è tale, nel senso che è inutile contarcela. C'è una squadra, come dicevamo prima, con Remo Gandolfi, che ha pochi effettivi sui quali contare con certezza, con fiducia per l'anno prossimo. Poi arriverà una miriade di giocatori al rientro dal prestito. Questo non è tutta responsabilità, diciamo, visto che viene attaccato per tante cose, di ribalta, possiamo dire. C'è anche delle ritardi dagli anni scorsi. Però da dove si comincia a ricostruire, che ha fatto altri errori? Concludo.
Ma sì, sicuramente alcuni di quelli che tornano indietro o di quelli che abbiamo adesso in casa, c'è eredità di Carli, ma anche eredità di Fagiano, pensiamo al contratto di Sepe o di Inglese. E questo è un problema grosso, perché i giocatori che tornano indietro sono veramente tanti, e di quelli che poi, tra l'altro, ognuno ha una storia diversa, nel senso che se Cagliari si salva, Grassi resta là, anzi dovrebbe già essere scattato l'obbligo da parte del Cagliari perché era legato alle presenze. Mialia e Pezzella dovrebbero tornare indietro, Cornelius e Curtic no, perché era un prestito biennale. Esatto. Brugman sarebbe uno di quelli che magari se torna è anche meglio, però leggo che il Real Oviedo dovrebbe fare playoff per essere promosso in Liga. Se sarà promosso in Liga, magari preferisce giocare nella Liga piuttosto che tornare in Serie B, visto che ha insomma intorno ai 30 anni. Un giocatore come Kučka, se torna indietro, voglio dire, lui è a suo modo un monumento, quantomeno del calcio slovacco. Comunque ha dato tanto anche al Parma quando era qui, però alla sua età, insomma, quest'anno ha faticato molto. Quindi cioè, Caramò, sono veramente tanti i problemi. È per questo che vorrei che già adesso, quando leggo che a fine campionato si deciderà il futuro di Iachini, ma come? Il futuro di Iachini lo devi decidere adesso. Adesso non voglio fare paragoni, però il Manchester United, che si sapeva da tempo, ha annunciato ufficialmente che Ten Hag, ex Ajax, è il prossimo allenatore. E io non pretendo che mi dici domani se il nuovo allenatore sarà il vecchio, cioè ancora Iachini, o se magari non puoi annunciarlo perché è magari ancora legato alla squadra, però loro lo devono sapere.
Ti chiedo questo, perché, interrompendoti, chiedendo scusa. Secondo te non sarebbe un segnale di diciamo di cambio di indirizzo, anche per far vedere che sarà la parte sportiva e non il presidente a decidere l'allenatore, e dire confermo ribalta prima di tutto, o non confermo ribalta e nomino qualcun altro, e poi in un secondo momento l'allenatore, in modo da dare come messaggio che la parte sportiva ragiona per conto suo? Non so se...
Sì, ho capito perfettamente, anche perché è ovvio che si parte dalla dirigenza. Il direttore generale sceglie l'allenatore insieme al direttore generale decide come muoversi sul mercato. Quindi è chiaro che prima devi stabilizzare la dirigenza. Se tu pensi di andare avanti con ribalta, valuta tu. È stato buono il campionato di Iachini, ha bisogno di altro tempo, sì, secondo me merita la riconferma, perché se parte dall'inizio era stato preso perché è un mago dei subentri, vabbè, lasciamo perdere. Però sono d'accordo che non puoi prendere un allenatore o decidere di tenere questo allenatore e poi magari un mese dopo fare piazza pulita in società e arrivano a dirigenza che avrebbe voluto un altro allenatore. Si parte sicuramente dalla dirigenza, però anche in questo caso serve chiarezza, trasparenza, chiarezza. Sono alcune delle tante cose che sono sempre mancate questa stagione, non ultima la fola del non dire che cos'hanno i giocatori infortunati. È un tasto sul quale io continuo a battere.
Sì, anche perché poi dopo si creano delle situazioni, ormai ci sono i social in cui circolano voci di tutti i tipi, ne ho letto ultimamente anche su Gigi Buffon, che ha fatto visite nei giorni scorsi, però qualcuno ipotizza degli scenari complottistici esagerati, e quindi dopo non aiuta sicuramente il clima.
È, è quello che ti meriti se, non, se ti ostini a non dire che un giocatore magari ha uno stiramento
o è positivo al Covid, avrebbe aiutato anche tante polemiche nelle ultime settimane.
Sì, ma anche perché positivi al Covid, poi voglio dire, ce li hanno tutti, ce li hanno tutte le squadre dopo due domeniche, una al massimo, tornano disponibili. Anche quest'anno il Parma all'inizio del campionato, nella prima parte del campionato, hanno avuto qualche giocatore positivo, quindi non è sicuramente quello il caso di giocatori come Schiattarella, Costa, che sono spariti dai radar, o di Cassata, che per una microfrattura al metatarso in quei 7 minuti, nei quali tra l'altro era uscito sulle sue gambe a fine partita, siano spariti dai radar. E, la trasparenza, la voglia di comunicare, di aprire agli allenamenti, aprire gli allenamenti ai tifosi, adesso viene fatto un giorno alla settimana, cioè devi partire e devi ripartire con col gruppo, come diceva Remo Gandolfi, ma un gruppo molto allargato, che non è soltanto il gruppo squadra, ma è il gruppo società, è il gruppo società città, è il gruppo con tifosi, c'è da rifare tutto. Io sono preoccupato perché, magari l'altra domanda che mi volevi fare, forse è meglio se mi fermo e mi fai tu la domanda.
No, vai pure, poi ho due messaggi da leggere.
Io, una volta che ho finito di illudermi, ho detto, vabbè, se non altro Iachini ha interrotto la caduta libera, con quei 9 risultati utili consecutivi che non sono serviti a farci guadagnare posizioni classifica, se non altro hai arrestato la caduta.
Ah sì,
vittorie come quelle col Como al giorno d'andata, non, cioè, è stata anche una partita spettacolare, anche se infarcita di errori. Ecco, quelle partite lì, hai pareggiato col Monza, hai pareggiato col Pisa, se non altro hai fermato la caduta. Ok, adesso ricominciamo lentamente a risalire. Il fatto che il Parma abbia ricominciato a perdere e adesso ha 3 partite alle quali non ha niente da chiedere e quindi dalle quali io non mi aspetto nulla a livelli di risultato, e però se sono risultati negativi comunque, no, perdere non è mai bello, non fa mai bene, e ci si è messa anche la primavera. Io sono ancora attonito davanti a questo tracollo del recupero di ieri contro il Venezia, perché, come hai detto giustamente all'inizio, è già da qualche mese che la primavera ha cominciato a zoppicare e guarda caso è stato il periodo in cui ci sono stati gli interscambi, giocatori della primavera che sono andati con la prima squadra, giocatori della prima squadra che hanno giocato con la primavera. E, cioè, la mia paura è che questa
si sia contagiata.
Questo buco nero sia andato a scalfire, a disturbare anche il lavoro della primavera, unito alla mancata riconferma di Luca Piazzi, che se appunto è vera questa notizia.
Sì, sì, sì.
Credo
tornerà su Tirol, se non sbaglio. Ecco. Comunque, sicuramente è finito il suo periodo a Parma.
È una notizia che lascia allibiti, perché l'unica cosa che funzionava era il settore giovanile, e tante volte ci siamo detti quanto sarebbe importante per la primavera andare in primavera 1. L'unica certezza è che non rinnovi il contratto a quello che sicuramente in rapporto ha lavorato meglio di tutti.
E adesso, partendo da zero.
Io credo che sia tutto casuale, cioè non voglio pensare che sia legato alla mancata riconferma di Piazzi o al fatto che alcuni giocatori sono andati in prima squadra e altri della prima squadra sono andati in primavera. È un fatto che la primavera stava dominando il campionato e adesso rischia di tornare, di doversi giocare i playoff come l'anno scorso. E a questo proposito dico un'ultima cosa: forse le partite in casa che il Parma primavera dovrà giocare ai playoff, magari cercare di farne qualcuna al Tardini, cercando di portarci pubblico, sono, questi ragazzi lo meriterebbero.
È un ottimo spunto, grazie Francesco, per ce ne sono tanti, ma questa è una bella idea, adesso proveremo a sostenerla nelle prossime puntate. Io intanto ti ringrazio perché il tempo scorre e siamo quasi in chiusura.
Dobbiamo fare gli auguri di compleanno a Giuseppe Milano, anche se compleanno era ieri o l'altro ieri, se non mi ricordo.
Era ieri l'altro, credo.
Salutamelo, grazie ancora di avermi chiamato e ovviamente sempre fatto a Parma.
Ciao. Francesco Monaco. Allora, questo è Davidone, d'accordissimo con Francesco, il futuro di Iachini è da decidere subito, in modo che in caso di conferma possa già allestire la nuova squadra con eventualmente i rientranti dai prestiti. Personalmente io lo confermerei, scrive Davidone. Qua invece A mio avviso, se iniziano nel mercato non devono fare nomi, altrimenti se li fanno soffiare tutti. Saluti da Luigi, questo è certo, e sappiamo che è una prerogativa dei direttori sportivi cercare di tenerli nascosti. Allora, invece di Transfer Market, usiamo Remo Gandolfi per lo scouting, ci scrive Ampo 60. Senz'altro non avremmo visto questa babele di balordi super pagati. Meditate, dirigenti, meditate, scrive invece Ampo 60. Piccolissima pausa, poi torniamo.
Palla in tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. Altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Fai la spesa online con EasyCoop. Scegli fra 13.000 prodotti. Ne trovi sempre almeno 1.000 in promozione.
Tante offerte sono in esclusiva, solo online. Vieni su easycoop.com o scarica l'app.
EasyCoop, la spesa online di Coop Alleanza.
EasyCoop. E da oggi anche a Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci qui, noi oggi siamo quasi un tramite, passiamo il testimone al prossimo appuntamento del gruppo, ovvero stasera c'è calcio e calcio su 12 TV Parma. I temi non mancano, anche se la classifica ha già dato il suo verdetto per il Parma. Insomma, tanto, tanto da discutere in ottica futura. Con noi c'è Giuseppe Milano intanto. Ciao Giuseppe.
Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio agli amici di Palla in Tribuna. Ho preso appunti perché tanti.
Anche gli auguri di Francesco appunti. Monaco?
Grazie, grazie mille Francesco, ma dicevo, ho preso appunti perché i tanti nomi, le indicazioni, quelli che possono essere le tante voci, è tutto utile in questo momento dove, insomma, di cose da decifrare, lo sai meglio di me, sono tante. E questa sera cercheremo anche noi di, non dico giocare, ma quasi, insomma, con quelle che sono le prospettive future, anche perché se il Parma il prossimo anno vuole fare bene deve iniziare adesso a programmare il futuro, a partire dalle scelte dei giocatori e poi anche quella dell'allenatore. Iachini resto meno, insomma, le quotazioni sembrano essere molto calate per l'ex tecnico di Fiorentina, Venezia e Palermo, ma chi è pronto in questo momento a prendere in mano questa responsabilità importante, che è quella finalmente di far tornare il Parma protagonista? Cercheremo di capirne un po' di più questa sera, ma è complesso, ancora siamo all'inizio dei giochi, anche se, ripeto, bisogna fare in fretta.
Assolutamente, è così, i tifosi lo chiedono anche. Chi c'è in formazione stasera?
Stasera avremo come sempre Luca Ampollini, Francesca Mercadanti. Siamo andati sul sicuro, quando c'è da rispondere anche a nomi improvvisi che arrivano dal pubblico da casa, al numero di SMS o WhatsApp che è sempre il solito, abbiamo bisogno di un aiuto sicuro e abbiamo scelto Marco Bernardini. Come sai, ci può davvero dare una mano preziosissima a parlare di allenatori e giocatori. Poi con noi ci sarà anche Giuseppe Beppe Vegani, dirigente importantissimo dell'Oltretorrente Baseball. Parlerà di calcio perché il Parma lo segue, ma ci racconterà anche di una bella iniziativa solidale che vede protagonista il baseball, ma che insomma riguarda davvero tutta la città. Quindi un piccolo spazio a questa altra disciplina che insomma ci sta regalando quest'anno un campionato un po' curioso, strano ma interessante, ma tanto calcio, a partire ovviamente da il futuro del Parma sia sulla panchina che in campo. Staremo a vedere.
Allora, ci ha scritto intanto Luca in diretta, che ci manda un saluto a Giuseppe Milano e ci chiede anche di fargli auguri di buon compleanno.
Grazie.
In ritardo, ma non esiste ritardo quando si fanno gli auguri. Ci aspettavamo, prima di salutarci Beppe, sicuramente un finale di aprile, un inizio di maggio diverso. Lo leggiamo anche dai messaggi dei tanti che ci scrivono, che vi scrivono alla sera a Calce Calcio. C'è veramente grande delusione, grande rammarico, tanta amarezza nel popolo crociato.
Assolutamente sì, c'è l'amarezza di, c'era quasi l'ultima speranza di poter giocarsela fino in fondo, cioè di tenere acceso questo piccolo cerino della speranza, anche se mi ricordo molto bene le tue parole dopo la sfida con il Monza, che insomma eri stato proprio tu molto chiaro nel definire il momento del Parma, forse lì davvero si è chiuso tutto al di là di le possibilità matematiche, ma i tifosi sono delusissimi perché insomma un Parma che così tanto presto ha dovuto dire addio all'obiettivo non piace, e un pochino si sta ripetendo quello che è successo lo scorso anno, quando troppo presto abbiamo detto addio alla Serie A. Insomma, si voleva lottare fino in fondo, poi come andava a finire, pazienza, poco importa, ma insomma dover già adesso dire addio a tutto, doversi giocare questa partita senza nulla in palio, insomma dà un po' fastidio, anche se, ripeto, è di quello di cui parleremo questa sera, questo mese in più a disposizione del Parma va utilizzato nel migliore dei modi. Nella sfortuna, nella stagione, la chiamo fallimentare, sì, io la chiamo fallimentare, bisogna davvero far fruttare questo mese, cominciando davvero a costruire meglio quello che sarà il prossimo anno.
Ciao Giuseppe e appuntamento questa sera.
Grazie Marco, grazie a tutti, ciao.
Allora, c'è Calcio e Calcio stasera alle 21, avete sentito insomma dalla frequenza con la quale ci state scrivendo, è una puntata da non perdere, che vi aspetta. Io sto seguendo gli ultimi messaggi anche perché vedo che c'è un ascoltatore che sta completando il suo messaggio, quindi volevo leggerlo prima di salutarvi, ricordandovi gli appuntamenti su Radio Parma, 12 TV Parma, domani torna Palla in Tribuna come sempre alle 14, poi invece vi aspettiamo lunedì con un palinsesto un po' modificato, è un festivo, quindi ci vi aspettiamo dalle 20:15 per il per la radiocronaca, vi racconteremo Perugia Parma. Allora, Angelo Manfredini ci scrive: per quanto riguarda il rapporto società tifosi, abbiamo installato un tavolo di lavoro dove avvengono incontri tra società tifo organizzate, non solo, per varie iniziative. Questa è una buona notizia. Qualcosina secondo me si è visto nelle ultime settimane, è cambiato l'accoglienza alla squadra, l'incitamento prima di partire per Brescia, sta cambiando qualcosa, è un primo passo, poi insomma vincendo con qualche successo sicuramente l'ambiente si può un po' scaldare. Quest'anno è andata così, adesso bisogna lavorare bene da adesso per tutta l'estate per costruire una squadra competitiva, poi dopo con i successi il pubblico torna più entusiasta, sicuramente al Tardini è tutto, grazie Simonetta Collini regia, per ora abbiamo finito, ciao!